Allora, caro Manu, innanzitutto complimenti per quello che stai facendo, perché insomma hai cominciato a fare il commentatore sportivo, la seconda voce, e stai crescendo alla grande. Insomma, vedo che trovi anche molti consensi, e questo mi fa molto piacere, anche perché poi non si tratta solo di spiegare tatticamente la partita, ma si tratta anche di avere un buon lessico, un buon linguaggio, e credo che il mio amico Manuel Pasquale in questo sia molto bravo, per cui parto con i complimenti perché mi sembrano doverosi. E ti chiedo, visto che insomma sei dietro anche alla nazionale Under 21, come ti sembra questa squadra?
Allora, intanto ti ringrazio, i complimenti. Partiamo dal presupposto che è un nuovo lavoro che mi permette di stare vicino al mondo del calcio,
sì.
Visto però comunque proprio il calcio da un punto di vista completamente diverso. L'Under 21 ha dei buoni giocatori a livello, di buon livello, hanno un unico problema, che alcuni è parecchi mesi che non giocavano, nel senso che mentre tanti giocatori post lockdown hanno trovato spazio e sono riusciti a giocare nelle proprie squadre, moltissimi dell'Under 21 si sono ritrovati ad andare in campo con la nazionale e magari erano fermi da gennaio, febbraio, o comunque addirittura qualcuno anche prima, quindi sai, non è facile riprendere subito il ritmo partita, soprattutto come nell'ultimo match contro la Svezia, dove gli avversari invece venivano da 18 partite già di campionato e quindi insomma con una forma fisica completamente diversa. Però ecco, nuovo lavoro, mi piace, mi diverte, mi permette sia di stare in studio durante le partite della domenica e anche di seguire l'Under 21.
Ricordiamo 90° minuto e ovviamente anche le partite, come ti ha fatto anche la Coppa Italia, per cui insomma, tra l'altro qui insieme anche a un nostro grande opinionista come Antonio Di Gennaro, insomma noi ci onoriamo non solo della tua amicizia ma della presenza appunto di due grandissimi esperti come te e come Antonio Di Gennaro della comunicazione, ex giocatori che commentano le partite in Rai, e questo ci fa assolutamente molto piacere. Detto questo, caro Manuel, voglio portarti sul ruolo del terzino sinistro, perché oggi in Italia siamo un po' tutti, no, alla ricerca di quello che potrebbe essere, no, il nuovo Maldini di cui si parlava tanto. Insomma, ci sei passato anche te, perché comunque tu hai giocato anche ai tempi in cui c'era ovviamente Paolo Maldini, quindi sai cosa ha rappresentato. Ecco, cominciando, andando un po' per gradi, ecco, oggi diciamo Biraghi sicuramente sta facendo dei passi in avanti importanti. Io l'ho trovato dopo l'ultimo anno all'Inter ancora migliorato, non so se è la tua identica sensazione, però ho visto un Biraghi diverso, più determinato, forse anche più con più autostima.
Sì, partiamo dal presupposto che la prima partita che ha fatto con, insomma, dopo il ritorno con la Fiorentina, ha fatto un'ottima partita.
Sì.
Ha messo al centro 3 o 4 palloni non invitanti, di più,
sì.
Dove ha dato la possibilità agli attaccanti della Fiorentina di far gol. In fase difensiva non è stato messo molto sotto pressione, però
nel 3-5-2 è perfetto.
Ha,
no?
Fatto un'ottima, sì. Ha fatto decisamente un'ottima partita. Probabilmente anche il fatto di andare all'Inter, giocare in una squadra che stava cercando di essere l'anti-Juve, arrivato fino alla finale di Europa League, magari gli ha dato la consapevolezza di essere un giocatore forte, e allo stesso tempo nel momento in cui è venuto la Fiorentina magari di poter anche vedersi un po' più da zio, chiamiamolo così, per aiutare i compagni, anzi essere tra virgolette una valvola di sfogo quando magari i compagni sono in difficoltà.
Assolutamente. Senti, invece in generale che ne pensi di Luca Pellegrini? Perché è un altro ragazzo molto interessante che però alla Juventus ha fatto fatica a trovare spazio. Tra l'altro ha fatto 2 anni a Cagliari, è rientrato e ieri è passato al Genoa. Ecco, che ne pensi?
Ascolta, l'ho visto in nazionale, è un giocatore di buona prospettiva, lì poi sai, è una
lui
scelta.
È più, secondo te lui è più da difesa a 4 oppure anche da 3-5-2?
No, può andare bene anche con un 3-5-2, perché è un giocatore che gli piace spingere, gli piace andare sull'uno contro uno nel proprio avversario,
sì.
Anzi, forse magari col 3-5-2 gli permette di essere un po' meno bloccato e avere un po' meno pensiero, tra virgolette, alla fase difensiva quando magari la squadra sviluppa a destra. La cosa probabilmente che avrà scelto è il fatto di andare in una squadra che gli possa permettere di giocare, anche se nell'ultimo turno abbiamo visto un Zappacosta in grande spolvero. Come dicevo, mi auguro vada a trovare dello spazio, perché essendoci comunque gli europei e degli incontri importanti per l'Under 21, avere un giocatore comunque che trova spesso spazio nella propria squadra sicuramente l'aiuta a star bene fisicamente e comunque trovare anche quella velocità di gioco che stando in panchina non ti viene.
Secondo te Di Lorenzo alla fine sarà il titolare della fascia destra al prossimo europeo? Tu lo conosci dai tempi di Empoli, per cui su questo ragazzo hai sempre speso delle ottime parole.
Sì, me lo auguro per lui, perché ha delle doti che gli possono permettere di stare ad alti livelli, delle grandi capacità, delle doti da uomo, da persona seria, quindi me lo auguro, perché comunque l'ho sempre sponsorizzato e al suo tempo l'avevo sponsorizzato anche con uno dei direttori della Fiorentina, che poi invece ha puntato su altri giocatori, perché secondo me era un giocatore anche adatto, ecco, alla Fiorentina a suo tempo, però poi ci ha messo le mani in Napoli e
sì,
sono state fatte scelte diverse. Comunque lì a destra, diciamo che l'Italia nazionale maggiore, sì, avendo poi lui, avendo anche Spinazzola, insomma, diciamo che soprattutto Spinazzola è utile, può giocare anche a sinistra, diciamo,
sì, sì,
che possono essere tra virgolette in buone mani.
Ecco, e visto che abbiamo toccato l'argomento nazionale e siamo partiti dall'Under 21, chiudiamo sulla Nazionale A. Insomma, immagino che anche tu abbia visto, no, l'ultima partita con l'Olanda, e Mancini sta facendo un grande lavoro, devo dire la verità, che questa squadra gioca e si diverte, questo forse è un po' il segreto, e io sono convinto che all'Europeo sarà dura per chi ci affronterà.
Sì, è una buona squadra, anzi un'ottima squadra, che è riuscito CT Mancini a metterla in campo, farla divertire, fare un buon gioco, e soprattutto sta continuando con una serie di risultati importanti che non venivano da un sacco di tempo, e quindi e soprattutto anche poi ha messo dentro tantissimi giovani, sta inserendo tanti giovani. Nell'ultima partita un po' balza agli occhi la partita di Locatelli, che comunque ha fatto una partita veramente straordinaria, e si sta consacrando nel Sassuolo, quello che non era riuscito a fare in Milan, probabilmente anche con meno pressione rispetto alla piazza di Milano, è andato a Sassuolo e è riuscito a trovare il suo ambiente che lo sta facendo esplodere. Mi auguro che l'Italia sia, insomma, la bestia nera per tante squadre durante l'Europeo.
Manuel, il calcio senza il suo pubblico è tutta un'altra storia. Ora sono state aperte, no, le possibilità a 1000 persone di entrare allo stadio, però è un po' una goccia nell'oceano, perché gli stadi sono di una capienza minima, no, di 20.000 persone, insomma, almeno in Serie A. Cioè, c'è addirittura chi ha 80.000 posti, penso a San Siro, all'Olimpico, insomma, stadi così imponenti. Francamente questa è una misura che credo non accontenti nessuno, perché io per vedere uno stadio che si possa definire uno stadio ci vuole almeno il 50% delle persone che ci siano dentro, altrimenti parliamo d'altro. Non so come la pensi tu, ecco.
Parliamo del presupposto che un giocatore si va in campo perché gli piace giocare a calcio, però va in campo anche per trasmettere delle emozioni al pubblico, quello che poi anche il pubblico trasmette ai giocatori che è in campo. Quindi partiamo da questo presupposto che il calcio senza i tifosi non è sicuramente
non
la
può
stessa
essere,
cosa.
Sì.
Diciamo che sono partiti con il piede cauto per evitare magari un crollo a livello epidemiologico, come è successo in Francia, in Spagna, in Inghilterra. Diciamo che gli impianti magari di Serie A potevano essere adibiti a qualche migliaio di spettatori in più,
sì,
soprattutto perché, adesso ho portato l'esempio di San Siro con 80.000, 1000 persone non sono nulla, però anche se ne fai entrare secondo me 10, 15 o 20 mila, ha una struttura esterna tale che ti permette il distanziamento sociale sia all'interno dello stadio quando sei seduto, ma anche fuori con i vari tornelli, perché a San Siro ce ne sono una quantità industriale e non ti ritrovi praticamente ammassato uno dietro l'altro con pochi tornelli o pochi spazi, anche perché i requisiti per le società di Serie A sono veramente importanti da eseguire per poter partecipare alla massima serie. Quindi me lo auguro che il prima possibile si possa, tra virgolette, ritornare a vivere con una situazione di più normalità e allo stesso tempo anche avere più gente allo stadio.
Manuel, invece ti voglio chiedere, dopo la prima giornata di campionato, se tu dovessi scegliere un giocatore, una partita, una squadra, quella che ti ha impressionato più di ogni altra. Ovviamente siamo solo all'inizio, però se oggi tu dovessi dire, dopo la prima giornata di campionato mi ha impressionato, voglio dire, questo giocatore, questa squadra, questo allenatore.
Allora, direi Pirlo, perché alla prima di campionato è subito partito col piede giusto,
sì,
e ha cercato di dare un'impronta diversa alla sua squadra rispetto alla squadra che c'era prima, con la mentalità e l'idea di Sarri, anche se sappiamo benissimo che i giocatori non avevano sposato a Piero la metodologia Sarri. È anche vero che tante squadre non si sono viste, tipo la Lazio, tipo l'Atalanta, che comunque l'ultima stagione è stata una delle protagoniste del calcio italiano, allo stesso tempo l'Inter, che insomma ha inserito dentro molti giocatori importanti nella propria rosa. Insomma, è difficile dare subito un giudizio pronti via, però ecco, il fatto di veder Pirlo che ha anche la voglia, la personalità di inserire dentro subito Kulusevski e allo stesso tempo un esterno sinistro alla prima alla seconda presenza in Serie A, perché ha fatto solo uno spezzone a Sarri, invece si è posto in maniera veramente ottima, insomma è partito diciamo alla grande nella struttura Juventus.
Senti, ho visto che sei rimasto molto impressionato anche da Osimhen, lo dicevi anche in questi giorni, no? Che insomma, quando è entrato in campo a Parma, questo ragazzo insomma si vede che ha uno sprint diverso, no? Poi magari gli prenderanno le misure, Manuel, perché poi i difensori italiani, cioè, l'effetto sorpresa sicuramente ha un po' inciso, no? Però poi quando si ha la gamba come a lui diventa dura fermarlo, in velocità dico.
Sì, quando gli lasci sicuramente tanto spazio tra i difensori e la porta praticamente che lui deve attaccare, se c'è tanto spazio riesce a metterti tantissimo in difficoltà perché è molto veloce, però si è posto subito in grandissima mostra. Perché? Perché ha giocato subito per i compagni, ha messo due volte con un 1-2 il compagno la possibilità di andare al tiro, fargli far gol. E poi da quando è entrato lui, che è successo? Il Napoli ha rivoluzionato e praticamente è stato tutto un crescere. È normale che c'è da capire se la struttura e le condizioni, i giocatori del Napoli riescono a sopperire a quattro attaccanti praticamente, perché in questo momento giocavano con Politano, Elmas a destra, Osimhen, Mertens insigne, alla fine sono quattro attaccanti. O loro si danno da fare a dare una mano ai centrocampisti e difensori, altrimenti insomma va trovato un equilibrio. Ecco, infatti sono state anche un po' le parole di Gattuso in fine partita, che il Napoli per poter sopportare quattro giocatori così offensivi devono trovare un determinato equilibrio, però diciamo che quando è entrata ha cambiato la partita.
Allora, voglio farti ascoltare questo messaggio audio che ci è arrivato, Manuel, per te, e poi lo commentiamo insieme.
Domanda a Pasquale, visto che state parlando di nazionali, gli volevo chiedere quanto gli è dispiaciuto non essere tra i 23 del 2006, visto che aveva esordito in nazionale poco prima dei mondiali. Ciao, Gianluca da Napoli.
Manuel, lì mi ricordo, no, facesti anche, ci fu un amichevole a Firenze, no, mi sembra, dove tu giocasti, era quello l'anno, no? Il 2006, se non ricordo.
Sì, era quello l'anno, però non ci sono rimasto tanto male perché avevo appena messo piede in nazionale,
sì,
quindi
non potevi pensare.
Era il primo anno in Serie A. È anche vero che negli anni passati, quindi visto vedere 15 anni fa o anche 20 anni fa, prima di me si arrivava in nazionale solo dopo tantissime presenze ad alto livello. In nazionale, diciamo che ora molto spesso capita che si arrivi in nazionale molto velocemente. Alcuni giocatori meritano di esserci subito, altri un po' meno, però no, non ci sono rimasto male perché non era un gruppo, ecco, che sentivo mio, perché comunque davanti c'erano dei giocatori molto più forti e molto più bravi, tanto che hanno guidato la nazionale alla vittoria del mondiale. Magari, ecco, sono rimasto pochino più male gli anni dopo, quando bene o male ero in pianta stabile nazionale, partecipavo, infatti non aver partecipato a qualche fase finale o di europeo, mondiale o anche alla Confederation Cup, insomma un po' di delusione c'è stata.
Manuel, invece voglio chiederti dell'Inter, secondo te quest'anno ha ridotto il gap? Io mi sono sbilanciato, poi magari io mi sbaglio, perché non è che ho la palla di vetro e quindi a maggior ragione ho delle valutazioni diverse da giornalista rispetto a chi ha giocato a calcio a altissimo livello come te. Però se io oggi dico che la Juve e l'Inter sono alla pari per contendersi lo scudetto, dico una cosa giusta o sbagliata? C'è ancora un vantaggio della Juve, secondo te, nei confronti dell'Inter? Io parlo anche di rosa e di organico, Manuel.
Diciamo che la squadra vincitrice è sempre quella che poi parte un passo avanti, perché comunque è abituata a lottare per una vittoria. Però diciamo che l'Inter quest'anno, con l'inserimento di Vidal, e poi vediamo la storia Nainggolan se rimane oppure no, secondo me con due giocatori abituati alle pressioni, uno come Vidal abituato a vincere e stare ad altissimi livelli, secondo me gli dà al centrocampo dell'Inter una mentalità diversa a quella che magari con Barella, Sensi e Brozovic tutti e tre insieme non gli dava l'anno scorso. Ecco, ora hanno un peso anche molto 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 diverso.
E poi l'altra cosa che ti voglio chiedere, Manuel, è riguardo proprio alla Fiorentina, la vicenda Chiesa, no? Insomma, è un giocatore così importante, però non c'è un'offerta, commisso aperto alla cessione, e ti chiedo anche del ruolo, perché comunque sia, insomma, penso che domani, anzi dopodomani a San Siro, giocherà ancora da tornante di fascia destra, no? Quello che una volta si diceva il tornante di fascia. Secondo te è un ruolo che, grazie anche alle sue qualità, lui può interpretare, o lo vedresti meglio in un 4-3-3, cioè come attaccante esterno?
Entrambi i ruoli, nel senso che nel momento in cui gioca, cioè deve giocare secondo me largo a destra, poi che sia in un 4-3-3 o 3-5-2 dipende poi che tipologia di impianto squadra metti in campo. Però che succede nel momento in cui lui va a giocare attaccante, come è successo l'anno scorso, secondo me no, va in difficoltà, perché non riesce a trovare quello spunto, quella velocità che invece sull'esterno riesce a trovare. Il fatto che Commisso non abbia detto come l'anno scorso che è incedibile, non si muoverà, sicuramente apre uno scenario da qua a fine mercato, può succedere di tutto.
Sì, però secondo me alla fine, no, lui hai ragione su quello che dici, però non ha le caratteristiche di Candreva e non ha forse le caratteristiche proprio della punta esterna, cioè quindi perché deve essere lanciato proprio in profondità. E secondo te lui deve migliorare in zona gol, a tuo avviso?
Sì, qualche gol in più deve riuscire a farlo.
Però con la velocità che ha può fare tanti assist, ne parlava anche Prandelli l'altro giorno, che insomma lui può segnare meno ma potrebbe fare tanti assist.
Nel momento in cui o fai gol o metti il tuo compagno nelle condizioni di poter far gol, diciamo che è un po' la stessa cosa, probabilmente a livello suo personale no, però per un obiettivo di squadra è sicuramente la stessa cosa. Il fatto di avere una velocità importante, uno strappo, perché soprattutto nei nostri primi passi ricorda un po' il padre che abbassava la testa, saltava l'uomo e partiva, è sicuramente un giocatore che mette in difficoltà gli avversari, però deve essere anche più concreto. È normale che in un gioco a 5, quando vai a fare il quinto di fascia destra, devi anche dare supporto a chi ti sta dietro al tuo centrocampo.
Certo, Manuel, l'ultima battuta te la faccio proprio sulla Fiorentina, rimanendo sempre sull'argomento. Insomma, Bonaventura ha detto, no, che insomma sono venuto qua per cercare di aiutare la squadra, no, a provare a puntare per l'Europa. Secondo te la Fiorentina ce la potrebbe fare o ancora deve intervenire sul mercato per poter lottare magari anche per il settimo posto che ti porterebbe al preliminare?
Secondo me un intervento sul mercato per poter fare un salto di qualità.
Tu dove lo faresti questo intervento di mercato?
Tanto c'è da vedere dietro, perché vedo sempre voci di mercato legate a Pestella, Milenkovic, e quindi anche questo non si sa.
Ammettiamo che loro restino, ammettiamo che diciamo la squadra sia questa, tu dove interverresti?
Dietro un difensore, nel momento in cui giochi a tre gli manca secondo me
Ceccherini e Igor,
alternative. Però ne hai a sinistra, sei solo nel caso devi adattare Igor al posto di Raghi, oppure devi adattare Lirola, dipende l'idea. Mi sembra che l'idea di Achini sia quella di restare con un 3-5-2, davanti gli manca il bomber di razza, perché anche domenica la prima partita di campionato hanno avuto 4-5 palle gol importanti pulite, che probabilmente un bomber abituato a fare 15-20 gol l'anno, su tre occasioni probabilmente due le faceva, rispetto a quattro occasioni e zero gol. Si è dovuto inventare un grande cross chiesa di finale.
Insomma, tu saresti per il grande bomber. Va bene. Sì. Manuel, è stato un piacere come sempre. In bocca al lupo per il tuo nuovo lavoro. E naturalmente torneremo a sentirci presto qui a Stadio Aperto a TMV Radio, perché insomma avremo sempre piacere di ascoltarti e di poter condividere con te questo bellissimo spettacolo che è il calcio italiano. Grazie ancora, Manuel, e a presto.
Grazie a voi, buona serata, buon lavoro.
Ciao, Manu. Ciao.